Io vorrei ribadire i limiti in fondo in cui noi ci siamo voluti muovere, cioè in realtà non avremmo potuto probabilmente fare nemmeno un passo in avanti se avessimo tenuto conto della complessità e delle articolazioni dei problemi che via via andavamo sfiorando. È stata una scelta, cioè quella di dare questo avvertimento di questa complessità e di queste articolazioni, ma anche avere piuttosto di mira l'idea di fornire una sorta di schema, una sorta di profilo, di immagine iniziale, direi anche di una posizione filosofica possibile, anche perché comunque per quanti sforzi li possiamo fare in questo inizio, effettivamente lo sviluppo effettivo di una filosofia che mostra quello che è e che fa. Credo comunque che sia chiaro a questo punto quali sono state le mie intenzioni. La mia intenzione è stata quella di cercare di mostrare la possibilità di rendere conto di una duplice direzione dell'attività filosofica all'interno però di un'impostazione unitaria. La mia ricerca è stata proprio quella di indicare questa possibilità di mostrare due versanti, diciamo così, dell'attività filosofica, due versanti che devono essere tenuti chiaramente distinti in realtà in vari momenti della nostra riflessione, che hanno delle relazioni tra loro, ognuno dei quali rimanda un fascio di problemi appunto molto complessi e molto particolari. Abbiamo parlato con una terminologia che può essere anche equivoca per certi versi, ma che per altri invece lascia sufficientemente aperto lo spazio problematico di versante ideologico della filosofia. Termine che non ha evidentemente qui un'accezione negativa, come talvolta lo ha, può assumerlo, ma fa parte appunto di quegli sviluppi eventuali del problema che noi non possiamo mettere in considerazione. E poi abbiamo parlato di un versante teoretico, assumendo il punto di vista appunto del problema dell'ideologia, ciò che viene in primo piano è molto semplicemente la relazione della filosofia con la vita stessa, direi, con l'esistenza individuale, ma allora necessariamente, come ho cercato di mostrare fin dall'inizio, anche con l'esistenza sociale, e quindi con un'esistenza, con un'opzione di esistenza non intesa astrattamente come un concetto astratto, ma esistenza nella sua determinatezza, e che vuol dire implicare in questa determinatezza anzitutto naturalmente le coordinate temporali, storico-temporali. Abbiamo detto che la filosofia, considerata così, si appella implicitamente o esplicitamente al presente, quando riconsidera il passato, riconsidera questo suo passato, avendo di mira il problema di un'integrazione storica della produzione filosofica, e cioè di una comprensione essenzialmente puntata alla presenza di questa determinata posizione filosofica all'interno della sua epoca. Assume un punto di vista in cui una posizione filosofica viene considerata come espressione di un'epoca. Espressione però da intendere non in senso banale, direi, non nel senso di un rispecchiamento della filosofia rispetto ai motivi emergenti nell'epoca stessa, ma come un risultato della circostanza che appunto una posizione filosofica è partecipe della propria epoca ed è partecipe in diverse modalità. Uno degli errori che possono essere compiuti seguendo questa strada è ritenere che vi siano poche modalità, diciamo così, di rapporto con il momento storico. Invece ve ne sono molte, e ogni filosofia, diciamo così, presenta dei problemi particolari dal punto di vista della tematica ideologica. alludo qui a posizioni che pensano di poter individuare certe categorie, direi elementari, idealismo, realismo, contrapposizione di questo genere, come valide ai fini di una localizzazione ideologica delle posizioni filosofiche. Ecco, riterrei anche questo però uno sviluppo che non posso compiere all'interno del mio discorso. Che questo è un modo astratto di affrontare il problema, e che sia astratto lo si rivela già dal numero di, appunto, di nozioni generali che andranno poi, se valgono, comunque dovranno poi essere riportate alle differenze del sviluppo storico stesso. Abbiamo insistito su questo aspetto, ma abbiamo insistito anche sull'altro versante, sull'altro aspetto, un altro aspetto che in fondo è meno legato alla temporalità, tende ad allontanarsi da questa dimensione temporale e che però noi l'abbiamo subito colto emergere nella sua emergenza a ridosso del primo aspetto, dell'aspetto della filosofia come ideologia. L'abbiamo visto emergere proprio nel momento in cui abbiamo sottolineato la necessità per la filosofia di argomentare, come ci siamo espressi, la necessità di addurre ragioni e, per quanto ci riguarda, anche da parte nostra, nei confronti delle filosofie, delle direzioni filosofiche che ci vengono proposte, di effettuare valutazioni, quindi scelte, quindi dare dei giudizi che riguardano la progressività o meno della produzione filosofica. E già con ciò, cioè parlando di ragioni, parlando di buona fondatezza, come io ho fatto, si tende in parte a superare il pur semplice dato di fatto storico, ma avviene una sorta di spostamento di accento verso gli argomenti, appunto, di una determinata posizione filosofica. E tutto questo discorso veniva in qualche modo completato dalla tesi che non è necessario che una nozione di filosofia intesa come concezione del mondo debba accompagnarsi con una sorta di relativismo, cioè di relativizzazione completa, esaustiva all'interno del dato storico. Una tendenza alla relativizzazione certamente non può essere mantenuta, però un conto è riconoscere questa tendenza, questo problema della relativizzazione e cercarne anche di analizzarne il significato, vedere quali sono gli aspetti per cui esso deve essere affermato, quali sono i problemi che esso porta. E un altro è direttamente sviluppare questa tendenza nel senso di quella che è a sua volta la produzione filosofica, cioè una produzione filosofica scepticheggiante. Un'altra cosa ancora rispetto a questa prospettiva è anche l'assunzione di un esplicito dogmatismo, che è l'esatto contrario di scetticismo. Ecco, noi in sostanza possiamo notare questa tendenza alla relativizzazione, ma notare anche che essa può essere accompagnata dal riconoscimento di un progresso nei modi di pensare, di ciò che ho parlato appunto la volta scorsa, di un progresso anche che riguarda l'ambito delle ragioni in cui si muovono le argomentazioni della filosofia. E non per questo, appunto, non per questa insistenza che pure c'è stata la volta scorsa, io penso che una posizione di questo genere possa essere sospettata di dogmatismo, appunto. Vorrei tuttavia qui rammentare brevemente una osservazione che mi è stata fatta la volta scorsa tra una lezione e l'altra, osservazione che mi ha consentito anche di, come vedrete, di elaborare un po' il problema, e cioè un'osservazione che rievocava in certo senso la grande figura di Socrate, padre dei filosofi, della filosofia. E la rievocava appunto rammentando la frase famosa, so di non sapere, portatrice appunto dello spirito socratico. E nell'osservazione si faceva notare come forse proprio in questa frase vi è una critica autentica di ogni dogmatismo, proprio perché l'interrogazione di Socrate in genere tende proprio a mostrare l'inconsistenza delle verità altrui, ma nello stesso tempo a non proporre una verità alternativa in un certo modo. E quindi qui questa frase sarebbe l'indice di una consapevolezza critica. E anche questa frase si faceva notare appunto una presa di posizione. Ecco, come voi saprete, io non faccio altro che ripetere quello che ho detto in breve anche nel nostro colloquio. Questa frase di Socrate è una frase che può essere interpretata in molti modi, però appunto non è qui il caso di discutere se l'interpretazione che vede in questa frase una presa di posizione, sì, d'accordo, antidogmatica, ma mi sembra intesa in questo modo anche tendenzialmente scettica, agnostica, diciamo così, sia un'interpretazione valida. Supponiamo che lo sia. Ebbene, noi a questo punto molto chiaramente, no, diremmo che quelle posizioni non collimano con la nostra. Senz'altro è una presa di posizione, è una presa di posizione contro la quale noi saremmo tentati appunto di addurre le nostre ragioni. Non ci accontenteremo sulla base del discorso che abbiamo fatto di una presa di posizione, insomma, inclinante verso una forma di scetticismo, di agnosticismo. Ed è evidente allora che forse di fronte a questa inclinazione preferiremmo essere sospettati forse di dogmatismo, anche se, come ho detto, non credo che le cose stiano così. E d'altra parte, viene da chiedersi in che cosa consista il dogmatismo, o meglio, le ragioni per le quali giustamente, sostanzialmente, il dogmatismo è tenuto, è qualcosa che può essere giustamente, da cui giustamente ci dobbiamo guardare. Ecco, non credo che appunto l'essenza del dogmatismo, per esprimermi così, consista essenzialmente nella pretesa di avere ragione, ma credo che si tratti piuttosto di un'inclinazione che effettivamente il filosofo dogmatico può sviluppare a utilizzare elementi extrafilosofici per far valere la propria impostazione. Cioè, credo che la nozione di dogmatismo forse dovrebbe comportare un richiamo, un elemento di potere, diciamo così. Parlerei di dogmatismo con un'accezione fortemente negativa, laddove appunto la presa di posizione tende a diventare, non è più una posizione filosofica che viene esposta, ma vi è una tendenza all'imposizione, cioè una tendenza a utilizzare elementi di potere che possono essere o espliciti ai fini della generalizzazione di quella che è la propria posizione filosofica. E in effetti, appunto, dicevo prima, forse il dogmatismo non va nemmeno criticato. Dal dogmatismo, se è così, se c'è questa inclinazione, ci dobbiamo difendere più che criticare. Cioè, è giusto parlare di timore nei confronti del dogmatismo, perché il dogmatismo è una minaccia. E di fronte alle minacce essenzialmente ci si difende e con le armi adatte, diciamo così, a livello in cui la minaccia viene compiuta. Questo appunto per sottolineare in quale area del discorso noi ci muoviamo. Necessità, a mio avviso, di difendere il momento, le rivendicazioni delle ragioni che noi possiamo. Perché ho detto prima, nella lezione scorsa, è qui che il dibattito filosofico assume la sua serietà, la sua profonda serietà. Ma nello stesso tempo credo che questa, una posizione di questo genere, anche pronunciata e decisa, appunto contenga questo elemento dogmatico. Ho detto appunto che questo rimando a Socrate ci può però ancora servire. Chiudo una parentesi, questa parentesi suggerita un po' estemporaneamente, ma riprenderò tra breve all'interno di una. Del tema che hanno sviluppato ancora un riferimento a Socrate. Ora, abbiamo poi fatto appunto un altro passo, qui riassumo l'intero percorso, diciamo così, di queste prime lezioni, brevemente. L'altro passo era quello di prendere le distanze in maniera molto netta, ormai dal versante ideologico, per avviarci a una sottolineatura invece del versante teoretico. È qui che abbiamo proposto di riconsiderare la nostra frase guida, non mi ci raccapezzo, come non più come una frase che ha a che fare con inquietudini di ordine esistenziale, ma come una confusione di ordine concettuale, dicevamo appunto l'altra volta, e individuando qui un primo momento di caratterizzazione della natura dei problemi filosofici. Un problema filosofico c'è laddove c'è una confusione di ordine concettuale, di ordine intellettuale. Una delimitazione forse apparentemente a prima vista meno troppo povera. Può essere che sia così. In ogni caso vi sono alcuni elementi direttamente interessanti allo sviluppo del discorso in questa affermazione. Qui si comincia a delineare un campo di azione produttivo in una direzione particolare, in una direzione specifica, con una problematica particolare, in cui appunto non vi è il problema di un orientamento di carattere generale, ma vi è il problema della soluzione di un nodo aggrovigliato. E quindi è una produttività in un'altra direzione della riflessione filosofica, una produttività che noi abbiamo detto è indicata solo formalmente, solo dall'esterno, perché è questo. Potrebbe essere considerato un limite, a mio avviso può essere però anche considerato come un pregio perché mantiene quella libertà dei vincoli contenutistici che noi abbiamo già premesso all'inizio del nostro discorso come una delle caratteristiche del discorso filosofico. Cioè il tema della particolarità della filosofia c'è ed è importante afferrarlo. È importante anche un atteggiamento comune che appunto va direttamente all'immagine complessiva del mondo fornito da un filosofo e si disinteressa del dettaglio, perché tutte e due le cose devono tenere presente. Ho cominciato io stesso a dire per cogliere l'immagine complessiva del mondo della filosofia bisogna semplificare i dettagli. Giunti a questo punto richiamo l'attenzione sui dettagli, diventano estremamente importanti. Nello stesso tempo questo tipo di delimitazione mantiene quella differenza che questa che stava all'inizio del nostro discorso tra un progetto di ordine propriamente conoscitivo e invece un progetto di carattere filosofico, ma anche, e questo è un tema che potrebbe essere sviluppato e che non abbiamo sviluppato, ristabilisce un legame, cioè ristabilisce un legame con la produzione delle conoscenze, ristabilisce un legame nel senso che benché la filosofia non sia in se stessa produttiva di conoscenze, tuttavia il momento della riflessione filosofica, il momento della chiarificazione concettuale assume una grande importanza all'interno dello sviluppo conoscitivo. Ciò non esclude evidentemente, però occorre comprendere il terreno sul quale ci muoviamo. Tutte queste affermazioni non sono affermazioni di fatto, diciamo così, sono affermazioni di diritto, nel senso che non diciamo ancora una volta, lo ripeto, che la filosofia faccia sempre questo, ci si può anche motivare un discorso per cui il momento filosofico, ideologico, se volete, può essere un freno anche allo sviluppo delle conoscenze. Non è questo il punto. Il punto è indicare, come dicevo io, dicevo prima, un insieme di indicazioni coerenti intorno a un'immagine di una possibilità di esercizio del lavoro filosofico. E siamo arrivati fin qui e poi già nell'ultima lezione abbiamo cercato di andare oltre. Abbiamo cercato, in realtà mentre eravamo, almeno io ero, tutto rintronato in un certo modo nei miei stessi discorsi, per loro era un po' tardi, mi sono accinto a superare il livello a cui ero giunto parlando, accennando alle questioni ultime appunto della filosofia. Ecco, conviene ritornare su questo tema in una riesposizione a mente fresca. Si tratta evidentemente di un punto che presenta delle complicazioni, ma non più di quelle che noi abbiamo affrontato via via nel corso di queste prime lezioni. Io avevo cominciato con questa enunciazione, che ripeto, credo in maniera quasi letterale, avevo detto che il campo di azione della filosofia non solo si attiva nei luoghi della conclusione, questa è la tesi che abbiamo già finora sostenuto per quanto riguarda la portata teoretica della filosofia, ma direi tanto più si attiva quanto più questi luoghi sono prossimi alla regione delle questioni di principio, formulazione un po' così, un po' anche troppo articolata, ma è meglio muoversi così, è meglio muoversi con le questioni di principio. E ho proposto anche che degli equivalenti terminologici, diciamo così, non tanto delle illustrazioni. Cioè, invece di questioni di principio possiamo parlare di questioni che stanno in fondamento, che hanno un carattere fondamentale, che vengono per prime, che sono appunto dette anche questioni ultime. Avevo proposto questi termini. Ora io preciso subito, non voglio dire che la filosofia si occupa di questo, nel senso di darvi poi il destro di provocarmi, diciamo così, a una definizione di queste questioni ultime e quindi di conseguenza a un elenco di questioni ultime. Ecco, non voglio dire questo e non voglio nemmeno tentare, che sarebbe scorretto farlo, tentare questa definizione, questo elenco. Ciò che dico, ciò che vorrei dire, e che penso sia utile a riflettere, avviare una breve riflessione sul discorso intorno alla filosofia che si è orientato in questa direzione, cioè che dica sostanzialmente le questioni di cui il filosofo tratta sono le questioni utili, sono le questioni fondamentali, eccetera. Vogliamo riflettere su questa possibile affermazione, la troveremo, quindi troverete voi nel corso di questo studio, ma anche nel prossimo sviluppo del nostro corso troveremo almeno un esempio importante di posizione di questo tipo. Ecco, che cosa significano questi termini? Prima ancora, non tanto che cosa significano, ma come ci sembra, che aspetto hanno. Io direi, a me sembra che questi termini siano alquanto enfatici, o perlomeno che possano essere fortemente enfatizzati. Partiamo di qui. Partiamo di qui e quindi richiamiamo la figura di un filosofo che enfatizza questo momento del discorso filosofico, che in qualche maniera, se viene interrogato sulla natura della filosofia, sui suoi compiti, non tenta di fare ciò che io sto in qualche maniera facendo, sto sviscerando un discorso, correndone anche i rischi, ma fa un gesto, diciamo così, attiva gravemente, con gravità, la regione di fondamenti con il luogo della riflessione filosofica, alludendo anche in sostanza a un profondo mistero che avvolge questa regione. Evochiamo questa figura di atteggiamento nei confronti della filosofia, ma nello stesso tempo evochiamo la sua controfigura, diciamo così. Cioè evochiamo quell'atteggiamento che dissolve questo gesto enfatico in una sorta di soppressione ironica dell'importanza appunto dei problemi della filosofia. Anche questo c'è, anche questo è un atteggiamento possibile. Più atteggiamento di sostanziale soppressione della serietà della tematica filosofica. Bene, io direi che né l'uno né l'altra figura, né l'una né l'altra posizione prese isolatamente mi sembrano interessanti. Ciò che invece mi sembra interessante proprio ai fini di giungere a questo estremo sviluppo del nostro discorso, e che entrambe le posizioni possono essere giocate l'una contro l'altra, possono essere prese insieme, diciamo così. È interessante che sia possibile sia l'enfasi sia l'ironia in rapporto alla tematica, ai problemi filosofici. Ed è interessante perché io credo che proprio questa circostanza ci insegni di questi problemi. Diciamo subito, le questioni proposte dalla filosofia in questa sua sede specifica, in questa sua elaborazione teoretica vera e propria, non sono mai questioni urgenti. Sembra curioso dover fare questa osservazione, e invece è fortemente attinente al nostro tema. Non sono questioni urgenti. Wittgenstein, di cui parleremo fra breve, dice che il saluto dei filosofi è dattitempo. Ecco, direi che ho capito questa frase quando nel redigere questa lezione, nel redare questa lezione, risulta chiara la ragione per cui il dattitempo è, come dice del resto anche la canzone, la casa di chi l'abita è il tempo dei filosofi. Ecco, non sono urgenti queste questioni. Sono questioni che non si localizzano in un punto preciso di un cammino, diciamo così. Cioè non vi è un luogo in cui ci imbattiamo, un percorso che stiamo seguendo e lì in quel punto, con una sorta di passaggio obbligato, non ci troviamo di fronte a quel problema e dobbiamo superarlo per andare oltre. A volte può anche succedere così, ma in linea di massima non hanno questo carattere di momento interno, un percorso, e non hanno nemmeno carattere di una meta che devo raggiungere, la soluzione come meta. Tutto ciò io intendevo dire, approssimandomi in qualche modo, circoscrivere questo tema della fondamentalità. Quando dicevo già nella lezione scorsa, ma appunto in mezzo a mille fumi, in un certo senso, senza sufficiente spiegazione, che queste questioni non hanno bisogno di essere decise affinché qualche cosa abbia luogo. Mi ero espresso così. Ed evidentemente perché mi ero espresso così? Perché esprimendomi così si rende chiaro per quale motivo sia possibile passare dall'enfasi all'ironia. Ho detto, noi vogliamo vedere un unico aspetto problematico in queste duplice posizioni. Ed è possibile passare dall'enfasi all'ironia perché se tutto può aver luogo senza che quelle questioni vengano decise, ecco che possiamo in sostanza pensare a una sorta di soppressione ironica. Tuttavia, a ripensarci, credo che la frase che ho detto prima, che le questioni della filosofia non hanno bisogno di essere decise finché qualche cosa abbia luogo, non mi sembra ancora troppo chiara, non mi sembra ancora troppo chiara. Dirò allora in quest'altro modo, cambiando semplicemente un termine, dirò che queste questioni non hanno bisogno di essere decise affinché qualche cosa venga concretamente praticata. Sostituiamo questo termine e cerchiamo di utilizzare al massimo, di mettere a fuoco in un certo modo questo verbo praticare che ho usato qua. traendolo dal discorso corrente, ma anche approfittando di esse, forzandolo un poco l'uso, per renderlo significativo ai fini dei nostri discorsi. Discorso corrente, ne possiamo fare riferimento alle nostre considerazioni filosofiche, ma le nostre considerazioni filosofiche normalmente non appartengono al tipo di temi appunto che si trattano nel discorso corrente. Cominciamo con i diciamo che pratichiamo molte cose, ognuno di noi pratica molte cose. Tutti pratichiamo alcune cose che ci sono state insegnate nelle scuole elementari, pratichiamo l'aritmetica per i nostri bisogni, ci è stata insegnata a scuola, l'abbiamo presa, la utilizziamo nel caso che ne abbiamo bisogno. E dirlo subito, e qui appunto comincio ad esemplificare, a scuola giustamente non ci si è insegnato a praticare l'aritmetica, ma non ci è stato insegnato, non si è posto il problema, diciamo così, perché appunto non è una questione che possa essere insegnata, ma deve essere chiarita e discussa, ad esempio della nozione di numero, oppure della natura e delle validità delle espressioni aritmetiche, oppure sul carattere dell'aritmetica come disciplina scientifica, delle sue differenze ad esempio con la geometria oppure con la fisica. Diciamo, non c'è stato insegnato a suo tempo, noi continuiamo a praticare l'aritmetica e non sentiamo nessuna urgenza di affrontare questi problemi. Un altro esempio, in un campo completamente diverso, pratichiamo la musica, la pratichiamo come ascoltatori, come esecutori, e abbiamo di qui le nostre soddisfazioni. Ma non è detto che questa pratica comporti necessariamente una riflessione sui fondamenti, diciamo così, di quest'arte, cioè sulle ragioni per cui questa arte fa su di noi un certo determinato effetto. Possiamo naturalmente avere tutta una serie di pensieri, di riflessioni, quindi io parlo qui di praticare, non intendo affatto usare termini in senso un'inclinazione negativa, ma fin qua siamo all'uso corrente, forziamo quest'uso. E allora mi esprimerò così. Pratichiamo ad esempio il tempo, di continuo noi pratichiamo il tempo. E questo vuol dire appunto che consultiamo il nostro orologio, vogliamo sapere l'ora, ma anche vuol dire tante altre cose, lo pratichiamo non soltanto in questo modo, ma all'interno delle nostre esperienze, aspettiamo qualcuno, e ciò implica una tensione temporale, ritorniamo qualche cosa, e ciò implica un rimando al passato, cioè siamo invischiati nella temporalità e in questo senso la pratichiamo. E a questo punto potete sviluppare da voi gli esempi, secondo questo uso, diciamo così, ampliato se non forzato. Pratichiamo lo spazio, lo percorriamo in lungo e in largo, lo viviamo anche in modi diversi, lo sentiamo robusto, oppressivo, così via. Pratichiamo la percezione, pratichiamo il ricordo, pratichiamo la realtà stessa, la realtà è anzitutto una realtà praticata. E poi vi saranno anche delle differenze in queste pratiche. Il nostro modo di praticare l'aritmetica è diverso, assorbe anche a scopi diversi, a bisogni diversi del modo in cui pratica l'aritmetica o matematico, o il modo in cui pratichiamo lo spazio, per certi versi che è lo stesso dell'architetto, ma l'architetto praticherà lo spazio in un altro modo rispetto al nostro. Cioè ci saranno poi differenziazioni di vario genere. Bene, e ora è chiaro a che cosa mira questo discorso. L'osservazione implicita in queste osservazioni, in queste annotazioni, è che in tutte queste pratiche, nel loro sviluppo, e ripeto, non intendo qui fare un discorso che contrapponga, diciamo così, cioè che accenti una sorta di elemento tecnologico, non usare questo termine di pratica, è fuori dalle mie intenzioni. Quando parlo di praticare la realtà, non intendo dire che noi abbiamo una tecnica di approccio alla realtà. Quindi non voglio a mia volta enfatizzare l'elemento teorico, diciamo così, non è questo il problema. Queste pratiche possono essere sviluppate, possono essere produttive, possono essere anche ricche di pensiero e di riflessioni, però non è detto che queste pratiche abbiano bisogno appunto di porre domande sulle questioni che stanno al loro fondamento. Può essere che ciò accada, può essere che noi pensiamo che sia interessante che ciò accada, che sia giusto che ciò accada. Ma per il loro svolgimento non è necessario appunto questo tipo di riflessione. Quale tipo di riflessione? Bene, l'ho detto, quello è un problema, poi si specifica in problemi particolari, quello relativo alla natura del numero, dicevo prima, alla natura dello spazio, alla natura del tempo, alla natura della percezione, della realtà stessa. Dico natura, ma vorrei metterlo tra virgolette. Nel senso che forse più chiaramente, più coerentemente anche con i nostri discorsi, dovrei dire sulle problematiche inerenti ai concetti di tempo, di spazio, di percezione e così via. Può accadere che queste nozioni, che è un termine che potremmo usare in maniera più elastica che termine concetto, queste nozioni possono essere lasciate, questo è un punto, un passaggio importante per certi versi, nella loro apparente chiarezza. Qui un altro motivo, queste nozioni su cui la nostra attenzione non viene urgentemente attirata, non viene urgentemente attirata perché ci appaiono già sufficientemente chiare di da loro. Ed è su questo è un altro dei motivi su cui si può puntare appunto quello che io prima ho chiamato dissoluzione ironica della problematica filosofica. Qui appunto non c'è nulla da discutere perché tutto è già chiaro. L'impressione di sconcerto che può generare la proposta di un problema filosofico a noi tutti quando non stiamo esplicitamente ponendoci questo problema all'uomo della strada, diciamo così, ecco, è motivato da questo fatto. La situazione è già chiara. L'intervento del filosofo a questo punto può essere considerata, e vi sono delle ragioni anche per considerarlo così, non dico, non sto facendo una critica, sto assumendomi anche questa parte, dove due figure, le due figure ci interessano insieme, due figure, diciamo, quelle due possibilità di atteggiarsi nei confronti della filosofia. Dicevo, considerando le cose in questo modo, l'intervento del filosofo può apparire una intrusione inutile, superflua, diciamo per completare questo uso del termine di praticare, un'intrusione superflua nel disbrigo delle pratiche in corso, una sorta di interruzione, no? Qui appunto l'atteggiamento di rifiuto, di allontanamento. Ho detto appunto apparente chiarezza e qui è bene soffermarsi su questo aspetto. E questo aspetto in effetti ci mostra un'altra possibile relazione, un altro possibile modo in cui la filosofia entra in relazione con la confusione, un altro aspetto di questo problema. Questo è il nostro tema iniziale e principale con cui noi cerchiamo di organizzare tutto il nostro discorso. In effetti accade spesso che la filosofia non possa cominciare direttamente con i suoi problemi, deve cominciare a introdurre la confusione, cioè, diciamo meglio, a mostrare la confusione. cioè dissolvere quello che è la chiarezza apparente di una posizione, di una nozione. Si deve partire di lì. Se volete, questi discorsi hanno implicazioni molto ampie, ma hanno anche a volte dei risvolti molto semplici, didattici direi quasi. Se voi dovete, come farete probabilmente in futuro, insegnare la filosofia, non dovete dimenticarvi di questo punto, nel senso che dovete mostrare nell'esporre il problema prima che quali sono, in che conclusione possiamo correre la gestione di quel problema, altrimenti potrete il vostro discorso non arriva dove deve arrivare, cioè l'apparente chiarezza iniziale resta, il discorso filosofico non tocca, non la intacca, diciamo così, e quindi vi è un'operazione da compiere in cui appunto si deve mostrare, no, la presenza della conclusione.